Grazie Alberto Saravalli. Allora, Marco Simoni, nel famoso elenco avevate un punto in meno, quindi un 3, che vuol dire che ci sono dei punti di divergenza.
Quanto era il massimo?
Il massimo era 5.
Il minimo?
Minimo 0.
Uno, ma qualcuno ha preso 1,5, poi ci arriviamo. E ecco, questo 3 quindi dice di una divergenza possibile, e però mi piacerebbe ripartire dal punto della provocazione della proposta, quindi nei 100 giorni di cui parlava Alberto Saravalle, la lista...
Allora, io penso che sì, la provocazione è quella
dello student spread
da attivare. Io non sono così sicuro che i mercati reagirebbero così serenamente all'idea che l'Italia prima cosa propone uno scudo antispread. Penso che la cosa che qualsiasi trader penserebbe immediatamente, qua ci sono delle cose nei conti pubblici che non ci vogliono dire, visto che diciamo gli ultimi anni i fatti anche della Grecia non sono sempre stati, diciamo, come dire, non hanno aiutato la reputazione dei paesi del sud d'Europa, quindi la trovo una cosa leggermente pericolosa. Ma a parte, diciamo, questo dato che secondo me andrebbe preso in considerazione, perché appunto non bisogna sopravvalutare la capacità dei trader di capire le ragioni di politica economica, anzi tendenzialmente sono informazioni, si basano decisioni su informazioni di periodo molto breve. Io ho maturato negli ultimi anni una discreta sfiducia nei confronti della forza del vincolo esterno, perché quello che invece secondo me ci ha insegnato una delle cose che ci hanno insegnato i primi 10 anni di euro è che il vincolo esterno troppo spesso e troppo facilmente viene interpretato come un limite formale. Quindi non c'è dubbio che la stragrande maggioranza dei paesi ha rispettato sulla lettera, tranne diciamo i casi noti di mancato rispetto, i patti di stabilità dell'euro, ma il punto era che dietro quel rispetto c'era o in alcuni casi l'aperta truffa, l'aperta manipolazione dei conti pubblici come nel caso greco, oppure come nel caso italiano una straordinaria lentezza nell'adeguamento e nell'europeizzazione di non soltanto alcune norme, anche lì, che tendono poi a essere riassunte in modo formale come la flessibilità del lavoro, che poi alla fine è un indice medio che tende a raccontare poco di quel che succede, ma più in profondità il modo in cui l'economia funziona, i rapporti tra il credito e il lavoro, e questo vale non soltanto per il nostro paese ma anche per la Spagna, anche per altri paesi. E quindi io, questa è una delle ragioni secondo me profonde che spiega anche il progetto politico in cui io sono, Scelta Civica, che alla fine è un tentativo, un esperimento di una grandissima parte di persone tendenzialmente non politici di professione, senza diciamo, come dire, nessun tipo di critica verso chi invece decide di fare il politico di professione, ma è la salita, come ha detto Monti, in campo di una parte importante di professionisti, imprenditori, impiegati, volontari del terzo settore, associazionismo laico, associazionismo cattolico, che notando la non sufficienza di una serie di regole formali alle quali l'Italia si è adeguata negli scorsi 10 anni, prende in mano la necessità di entrare dentro il Parlamento e fare quei compiti a casa, quelle riforme che negli scorsi 10-15 anni sono mancate. E su questo diciamo c'è in parte un accordo, in parte non una critica, ma diciamo, secondo me il ragionamento che ha fatto prima Carlo Stagnaro era condivisibile, e ci manca un pezzettino, nel senso in cui io penso che grandissima parte delle ragioni del declino quindicennale, ventennale italiano risiedano nelle scelte politiche compiute dall'Italia. Io non credo che ci sia nessuna maledizione che ci costringe al declino economico e neanche un complotto internazionale. Ossia, noi non siamo in una situazione di difficoltà per ragioni esterne alla nostra volontà, ma in grandissima parte per ragioni che comprendono la nostra volontà. E questa diagnosi è la diagnosi che poi ci porta a dire che bisogna entrare in Parlamento, bisogna che la politica sia più aperta a chi conosce l'Italia, perché come dire, ci ha lavorato e ci lavora in tantissimi settori differenti. Perché diciamo, quando uno fa una riflessione sulle riforme che servono, a me questo libro ha dato tanti spunti e poi entrerò nel merito di alcuni dei capitoli, è utile secondo me fare mente locale ad alcuni casi precedenti in cui le riforme hanno funzionato, perché il dato vero della Seconda Repubblica, tra i tanti dati veri, oltre a quello del, oltre ai dati macroeconomici e ai dati diciamo, che tutti noi ormai conosciamo a menadito sul fatto che qualsiasi classifica internazionale decidiamo di scegliere, l'Italia è precipitata, tranne forse la classifica sulla qualità del servizio sanitario, che, sulla quale ancora più o meno ce la caviamo e siamo rimasti abbastanza alti anche secondo i dati dell'OMS, ma qualsiasi altra classifica l'Italia è precipitata. Ora, questa caratteristica fa il paio col fatto che di riforme negli scorsi 20 anni ce ne sono stati non poche, ce ne sono state tante. E allora il dato che abbiamo davanti è quello di una stagione, varie stagioni di riforme economiche che non hanno funzionato. Che non hanno funzionato e che hanno portato prima a diminuire il tasso di innovazione, e poi questo diciamo c'è un lag temporale, cioè se diminuisce il tasso di innovazione di un paese il prodotto interno o l'occupazione non crolla subito, ci mette un po' di tempo, perché comunque sia, diciamo, non dimentichiamo che veniamo, cioè, una delle cose straordinarie tutto sommato del declino è che nonostante i dati così negativi l'Italia è un paese che tiene, perché di innovazione ne ha tantissime, ci sono tantissime sacche di efficienza eccetera. Però guardando alcune riforme, uno può guardare quelle del centrodestra, le famosissime riforme della Thatcher negli anni 80, le riforme del centro di tipo molto diverso, come le di Schröder all'inizio degli anni 2000 o le riforme danesi degli anni 90. Sono riforme che hanno avuto tutte in questi paesi che ho citato degli effetti economici molto positivi di lungo termine, quindi non sono state le riforme facili da attuare. Sia Thatcher che Schröder che Rasmussen si sono scontrati con del dissenso, alcune volte hanno perso le elezioni, altre volte le hanno vinte, e comunque sia il risultato economico non è stato mai immediato, ma ha sempre avuto bisogno di, non dico una legislatura, ma insomma vari anni prima di poterlo notare. E sono state riforme, secondo me, e questa è la cosa importante, che non sono tutte uguali. La liberalizzazione across the board che ha fatto Margaret Thatcher in maniera così violenta negli anni Ottanta non c'entra assolutamente nulla con le riforme del mercato del lavoro concordate con i sindacati dei danesi negli anni 90, o quelle un po' a metà, diciamo in parte concordate con i sindacati e con i banchieri, in parte no, e in parte diciamo con un margine diciamo, di distanza maggiore fatte dai socialdemocratici tedeschi all'inizio degli anni 2000. E allora diventa complicato, nel senso in cui un'osservazione di questo genere, un'osservazione che poi si limiti a osservare i contenuti delle riforme, lascia un po' spaesati, perché diventa un po' complicato capire allora qual è la bussola. E la bussola è forse un modello di un certo tipo, secondo me il punto è esattamente questo, che negli scorsi 20 anni si è sempre cercato di inseguire un modello astratto e una regola astratta, con l'effetto di non avere mai una visione d'insieme, uno sguardo d'insieme alle cose che si facevano. E invece le cose, quello che ha caratterizzato le riforme in questi paesi è che gli inglesi, i tedeschi, i danesi, altri paesi che hanno avuto poi un risultato economico di medio e lungo periodo molto positivo, l'hanno fatte pensando al proprio paese, chiedendosi cos'è che sappiamo fare noi, come lo facciamo bene, quali sono le forze della nostra economia. Abbiamo un forte tessuto diciamo di piccola impresa manufatturiera, sì o no? Abbiamo un vantaggio comparato in un settore finanziario in un momento diciamo in cui la globalizzazione sta cominciando, sì o no? E così via. E questo ha fatto sì, avere una visione fa sì che le diverse, per quando uno riforma un paese come suggerisce giustamente Risto Brunelloni in questo libro, non si tratta di affrontare un tema o di affrontare un tema che non ha relazioni con gli altri. Infatti giustamente, come si discuteva anche poco fa, il tema della giustizia, che di per sé non è un tema economico, ha tantissime ricadute economiche, soprattutto un tema economico, e quindi ha tantissimo senso chiedersi, dato che il tempo è una delle variabili scarse, ha tantissimo senso chiedersi se la priorità del prossimo ministro della giustizia debba essere la riforma del codice penale, del codice civile, o la riforma del modo in cui funziona la giustizia civile e la giustizia penale, perché non si può fare tutto insieme contemporaneamente, si fa tutte le persone, diciamo, con qualunque organizzazione umana si inizia da una parte e si inizia a fare le cose che sono più urgenti per i problemi più urgenti. E allora questa è la ragione per la quale secondo me è così importante insomma, il tratto distintivo poi della nostra offerta politica e delle cose che diciamo, che sicuramente su alcuni punti concreti sono, alcune possono essere più vicine e alcune più lontane alle proposte dell'Istituto Bruno Leoni, ma il fatto che noi cerchiamo di fondare questa, questa proposta politica su una visione d'insieme, su una cosa che abbiamo chiamato Agenda Monti, perché l'Agenda Monti è il documento che lo sintetizza meglio tutto insieme, e che ha la, diciamo, come dire, fa tutt'uno con l'offerta poi degli individui. Nel senso che nel momento in cui ci si rende conto che tantissime delle proposte avanzate, delle leggi fatte, delle tasse introdotte o delle tasse elevate hanno avuto come bussola principale non una visione di paese, ma una microvisione settoriale nella quale l'obiettivo principale era quella di non far perdere consenso a chi faceva la riforma, allora l'unica risposta a questo stato di cose è quella di dire no, allora facciamo un passo indietro rispetto a qualsiasi tema. E cerchiamo di capire qual è la visione d'insieme che abbiamo, qual è il tipo d'Italia che vogliamo, in cui vogliamo vivere tra 5 anni, non tra 30 o tra 40, tra 5-10 anni, e poi sulla base di questa visione decliniamo i singoli capitoli, il mercato del lavoro, la spesa pubblica, il debito e così via. E allora, per invece entrare più nel concreto e non, diciamo, dare l'impressione che questo sia un modo per evadere le risposte puntuali, perché non lo è al contrario un modo per cercare di afferrarle tutte insieme. Una delle caratteristiche che ho notato, e qui andiamo alla parte in cui un po' siamo d'accordo e un po' non siamo d'accordo, è che, perché poi io, diciamo, in questi giorni sono stato molto coinvolto insomma, nella scrittura, nell'analisi macroeconomica della proposta politica rispetto alle grandi questioni di cui parlava Carlo prima, e io quello che ho notato è che noi su una serie di temi la pensiamo esattamente uguale, ma non arriviamo fino a lì, perché pensiamo per una serie di ragioni. Ad esempio, io qua mi sono segnato alcune cifre, il signor Brunelloni propone di tagliare 271 miliardi di debito in una legislatura e noi suggeriamo 130, propone di tagliare 6% di spesa e noi proponiamo 4%, quindi siamo abbastanza simili, diciamo, guardando le singole voci, ma non fino a lì. Ma una parte di ragione di questa differenza sta, secondo me, nel grado di plausibilità. Noi abbiamo cercato di fare delle proposte ragionevoli ma anche plausibili, cioè noi crediamo che sia ambizioso pensare di dismettere 130 miliardi di debito in una legislatura, per ragioni pratiche che legate al processo che serve a fare le dismissioni, quindi ci siamo attestati su una cifra più bassa per prudenza. E perché pensiamo che sia fondamentale anche ristabilire, anche in campagna elettorale, un rapporto di credibilità con gli elettori a cui ci si riferisce. Diciamo, avremmo potuto sparare, naturalmente su questa è una cifra su cui Brunetta, mi spiace che non ci sia, ha sparato 400 miliardi, però appunto se no diventa poi la gara a chi la spara più alta e quindi perde completamente il senso d'insieme. Sulla spesa pubblica noi ci siamo mantenuti al 4% perché abbiamo fatto un ragionamento abbastanza semplice da questo punto di vista, che è quello di mantenere la spesa nominale corrente costante, siamo intorno a 670 un po' di meno miliardi, di mantenerla costante, che significa, secondo, diciamo, le stime del Fondo Monetario di crescita, che il rapporto al PIL diminuirebbe di circa il 4%, e questo è operato naturalmente non in maniera banale e lineare, ma concentrando l'azione su una riqualificazione della spesa, specialmente dal punto di vista, diciamo, della sua natura nei consumi intermedi e nei servizi generali, quindi concentrato molto sulla riorganizzazione dello Stato, quei capitoli che per ragioni politiche soprattutto, più che per ragioni ideologiche, cioè per ragioni di bassa politica, per ragioni di potere, per ragioni del modo in cui ha funzionato la nostra macchina pubblica, è stato impossibile tagliare o quasi impossibile tagliare negli scorsi 10 anni. Questi quattro punti di risorse e questa riduzione del debito fanno parte di quel, diciamo, capitolo che noi pensiamo vada affrontato, del fatto che come i cittadini negli scorsi anni, specialmente nello scorso anno, costantemente fanno la loro parte per tenere a posto, diciamo, i conti pubblici, anche lo Stato deve iniziare a fare la sua parte. Deve iniziare a fare la sua parte facendo un passo indietro, quindi asciugando non le sue prerogative fondamentali, ma asciugando la sua ingerenza nell'economia privata e di conseguenza avendo un'economia più libera. Infatti questi quattro punti risparmiati, la nostra proposta è che vengano concentrati 2 sulle famiglie con riduzione progressiva dell'IRPEF sui redditi medio-bassi che sono anche redditi generalmente delle donne e dei giovani, cioè si sovrappongono queste categorie, perché gli IRP più bassi sono pagati dalle persone al primo impiego o dalle donne, perché ancora esiste, come è noto, un gap di salari serio. Un punto all'IRAP, quindi noi non pensiamo di abolire l'IRAP completamente nell'arco della legislatura, ma di togliere dall'IRAP, dall'imponibile, completamente il monte salari, che sono circa 7 miliardi, poi rimane un altro po', perché fa circa 11 miliardi in totale i nostri calcoli, la quantità di IRAP da abbassare, quindi ridotta circa un po' più di un terzo. E un altro punto circa di ripresa degli investimenti pubblici, quindi circa 16 miliardi nella legislatura. Tutto ciò mantenendo, quindi, ripeto, invariata dal punto di vista nominale la spesa. E questo secondo capitolo, il capitolo di come impiegarla, fa parte appunto dell'idea di un'economia più libera, di un'economia meno vincolata, dove sono meno spazi di interdizione. Quindi, diciamo, il capitolo sulle liberalizzazioni, quello io lo prenderei proprio, come dice in inglese, lock, stock and barrel, così com'è è applicato, diciamo, al programma di governo, che serve in questo a ristabilire non soltanto, diciamo, un rapporto di fiducia, ma soprattutto un rapporto di fiducia tra i cittadini, una rispetto al quale, e rispetto, diciamo, alla come dire, alla plausibilità delle proposte. Non so, mi sono, quanto tempo ho ancora? No. Ancora due, un altro paio di minuti per dire un altro paio di cose, perché rispetto alle proposte sul mercato del lavoro, lì è una parte dove io ho una maggiore differenza, non perché mi sfuggano i temi di libertà che affronta il capitolo, ma perché lì è una delle parti in cui perde l'aderenza, secondo me, con la conoscenza del paese. E in qualche maniera io penso invece che la visione d'insieme, la visione, diciamo, dell'effetto che le riforme hanno, dell'effetto che le proposte di riforme hanno, sia fondamentale da prendere in considerazione. Allora, una delle caratteristiche della Seconda Repubblica è stata che sul mercato del lavoro non è stata fatta praticamente mai una discussione che non fosse una discussione ideologica basata su contrapposizioni. E io penso che bisogna evitare a tutti i costi di ricadere nello stesso cliché, perché se continuiamo a cadere nello stesso cliché, i problemi del mercato del lavoro continueranno a rimanere irrisolti. Allora io penso, e su questo, diciamo, magari possiamo fare anche un po' di polemica con Fassina, vista la reazione che ha avuto alla presentazione l'altro giorno del nostro piano sul lavoro, per cui, diciamo, la reazione è stata subita: volete attaccare l'articolo 18 ma non lo volete dire, che, insomma, voglio dire, io penso che tanti difetti avremo, ma non credo che uno dei difetti che mi sento di conoscere sia quello dell'assenza di chiarezza o di aver paura delle cose che uno vuole fare.
Potrete parlare?
Ah, mi scusi, io pensavo anzi di parlare troppo ad alta voce, mi scusi, avevo il dubbio opposto, pensavo che stavo parlando troppo ad alta voce. E quindi invece io penso che partire e mantenere l'impianto della riforma del lavoro, riconoscendo quella che si è raggiunta durante il governo Monti con anche il concorso di tutte le parti sociali, con il concorso di tante forze che l'hanno resa, io l'ho criticata molto perché su alcuni capitoli è ancora troppo indietro, però di proseguire in quella direzione, noi diciamo in modo sperimentale, quindi con accordi che prevedano l'assorbimento di lavoratori precari tramite l'introduzione di un nuovo contratto che abbia tre caratteristiche: è più flessibile del contratto esistente dal punto di vista del paragone tra il contratto a tempo indeterminato e questo, ma è molto più pieno di diritti se paragonato ai contratti che le persone effettivamente hanno, ossia i contratti precari, e sia meno costoso per le aziende. Questo contratto qui, che era, diciamo, la nostra tradizionale proposta di Italia Futura prima della riforma Fornero, adesso non ha senso pensare, secondo me, di riaprire da capo il vaso di Pandora di una riforma generalizzata, ma invece vada giustamente affrontato settore per settore, regione per regione, chiarendo qual è lo scopo e qual è la forma che assume questo scopo di questo nuovo contratto, che è quello, da un lato, di favorire le compatibilità economiche delle imprese, dei costi e di flessibilità. Da un altro, quello di uniformare il mercato del lavoro dal punto di vista dell'incentivo ai lavoratori, perché il dualismo del mercato del lavoro, che è la piaga da combattere, ha distrutto la produttività, è stato uno degli elementi, questo, diciamo, c'è anche dei dati econometrici che lo mostrano, è stato uno degli elementi che ha distrutto la produttività delle aziende, la produttività del lavoro. E tuttavia affrontare una questione del genere in Italia soltanto dal punto di vista come dire gigantesco di un'altra macro riforma ha probabilmente l'effetto di portare nuovamente soltanto una discussione di tipo ideologico e di contrapposizione. E qua finisco sottolineando una cosa, cioè io penso che una delle ragioni per cui negli scorsi 20 anni sia mancata questa visione è sta nel fatto che questa visione mancava nel paese. Io non ne attribuisco la responsabilità particolare a una parte politica o l'altra parte politica, pur nel rispetto delle differenze. Nessuna ha avuto la forza di interpretare un forte cambiamento e una serie di riforme che trasformassero lo Stato nei diversi capitoli in cui era necessario. E questo è successo perché non c'era consenso nel paese su quello che l'Italia doveva diventare, cioè era abbastanza chiaro ed è ancora abbastanza chiaro, si vede secondo me molto bene nei casi più recenti, da quello della Fiat a quello dell'Alcoa a quella dell'Ilva, che c'è consenso su una cosa, che non è più l'Italia degli anni 70 e non possiamo più vivere negli anni 70, su questo c'è consenso, non c'è consenso assolutamente su quello che può essere l'Italia. E allora io invece penso che sia possibile, e in alcuni capitoli come quello della spesa si può essere decisi e si può essere netti, in altri si deve essere più pragmatici come quello del mercato del lavoro per evitare di ricadere nelle stesse contrapposizioni, ma sia possibile trovarla questa visione. Io penso che noi la stiamo suggerendo, ci stiamo provando, stiamo facendo tutta la comunicazione possibile anche in una campagna elettorale come tutte le campagne elettorali molto rumorose, e secondo me la differenza fondamentale qui è tra chi pensa che l'Italia debba mettersi in difesa. Perché siccome la globalizzazione è un grande pericolo, la globalizzazione è una cosa che attacca o le nostre radici localistiche, i leghisti, oppure i diritti conquistati faticosamente, però non c'è nessuno spazio per un reale progresso, diciamo una sinistra più tradizionale, oppure chi invece, e questo diciamo penso siano i riformisti che si trovano in molti luoghi, ma da noi siamo il 99%, possa andare all'attacco, cioè non avere paura della globalizzazione, non avere paura del secolo che si sta aprendo, che insomma si è già aperto da un po', pensando che in fondo l'epoca in cui l'Italia è andata meglio nella storia sono sempre state quelle in cui è riuscita ad approfittare momenti di apertura di commercio, culturale, e sia necessario, io penso, tuttavia, per fare questo, per approfittarsi, per iniziare un nuovo ciclo di crescita, ristabilire non soltanto ristabilire la fiducia tra gli italiani e lo Stato, sulla base di cosa? Sulla base della fiducia in se stessi, sulla base della fiducia delle nostre possibilità. E su questo io alcuni elementi, quindi con una forte, con una dose addizionale di fiducia nella responsabilità individuale dei cittadini. E su questo, oltre al libro, diciamo, le altre pubblicazioni del vostro istituto, quella sui sudditi, in particolare il libro I sudditi edito da Nicola Rossi qui davanti. Una delle cose, delle suggestioni che mi è piaciuta di più del libro è quello in cui parla di togliere l'illusione fiscale. Era una cosa che Mingardi recentemente scrive a proposito dell'area C, parlando positivamente dell'area C a Milano come non una tassa, ma una cosa che fa vedere il costo delle cose. Perché che è uno dei problemi per il quale non esiste senso civico, è uno dei modi con cui può tornare il senso civico, perché ci si rende conto del valore delle cose e di tutti. Questo diciamo, maggiore fiducia nelle capacità individuali e maggiore spinta alle responsabilità individuali può essere fatta, secondo me, conoscendo la natura della nostra società, e quindi senza pensare, da un lato senza limitarsi a una lista della spesa in cui ogni singolo item è indipendente dall'altro, ma avendo molto chiaro cosa si sta facendo, avendo però consapevolezza che l'Italia non si trasformerà mai in una economia liberale tradizionale, non si trasformerà mai negli Stati Uniti, non si trasformerà mai in Gran Bretagna, perché l'importanza delle pratiche associative, del capitale sociale che caratterizza il nostro paese, anche di una certa essere attaccati ai propri luoghi, che è un tratto caratteristico culturale che io non so se è ineliminabile, però non so neanche se è auspicabile che sia eliminato. Diciamo, una delle cose che caratterizza anche la capacità poi degli italiani di andarsene, di guardare altrove, avendo un fortissimo radicamento locale, quello diceva Severnini in uno dei suoi libri, insomma. E quindi io su questo chiudo, quindi notando che questa differenza non è tanto alta se uno guarda i singoli item, e io penso che la differenza è forse dovuta al fatto che mettendoli tutti insieme uno si accorge che manca, diciamo, un elemento costitutivo, e questa è la ragione per cui questo è un think tank e noi siamo un partito politico o qualcosa di simile.
Su qualcosa di simile, grazie. Grazie. E